Signori, finalmente dopo anni di messa a fuoco, una puntata dove parliamo di piedi.
Io non ho parole.
Era ora, sempre parlare di fotografia. Manu, finalmente per una volta abbiamo realizzato questo sogno. Io direi di metterci comodi, togliamoci le scarpe tutti quanti e...
Magari sono già senza, ecco le ore alla mattina di colazione, sai.
Esatto, però comunque, sigloide e parliamone. Mano, buon lunedì.
Buon lunedì.
Oggi ricorre la giornata mondiale della pedicure.
Ah sì?
Sì, per rimanere a tema.
È una coincidenza incredibile.
Abbiamo scelto questo argomento. Ragazzi, scherzi a parte. È successo un patatrac.
È successo un casino.
Si parla di fotografia solo quando succedono delle cazzate.
Esatto, non si parla mai di fotografia quando succedono le cose belle.
È incredibile.
È mai successo qualcosa di bello legato alla fotografia?
Io sto pensando, sì, tipo l'invenzione della fotografia, il fatto che finalmente la pellicola è morta, si è passata al digitale, tutte cose bellissime. Senti, io vorrei proclamare forse nelle prossime puntate il commento della settimana, perché c'è una quantità di imbecilli ogni tanto sotto i nostri video.
Sì, secondo me si può fare.
Possiamo metterne qua uno?
Sì.
Come sai anche quello a cui abbiamo appena risposto?
Sì.
Salutiamo, come si chiama, Giulio Regeni?
Non è Giulio, non è per niente. Però si chiamava Giulio davvero, mi sembra. Giulio. Salutiamo Giulio.
Questo è un bel commento.
Che lo invitiamo a smettere di seguirci.
Sì,
visto
sì. La lamentela. Mi ricordo come sempre che questi contenuti nessuno vi obbliga di mandare con la pistola nella testa a guardarli. Cosa è successo?
Un disastro.
È successo un disastro. Vuoi introdurci a questo argomento?
Allora, io voglio innanzitutto, prima di entrare nell'argomento, fare un mega disclaimer.
Ok.
Che ci tengo a fare prima che si crei il casino. Allora, punto numero uno. Questa puntata non vuole essere un processo, un contenuto denigratorio. Anzi, prenderemo questo
per ampliare il discorso.
Per poi ampliare il discorso. Io chiederei a tutte le persone che guardano questa puntata e che magari vogliono esprimere un proprio parere in merito, di farlo in maniera composta, senza insultare, senza denigrare, perché ho già visto online come si è abbattuta la gente sulle persone direttamente interessate alla cosa, e noi siamo totalmente contrari agli imbecilli. Non ho altri.
Sì, è vero.
Di conseguenza noi parleremo dell'accaduto, diremo la nostra, ma ovviamente la nostra intenzione non è mettere alla gogna qualcuno.
No, anche perché c'è poco da mettere alla gogna, detto sinceramente.
Esattamente. Sostanzialmente quello che è accaduto è che nei giorni scorsi, cioè in realtà settimana scorsa, sì, ormai, è uscita una copertina della rivista 7, che tra l'altro non sapevo manco esistesse,
pensavo,
chissà che cazzo è sta roba, in cui fotografo Massimo Sestini, tra l'altro comunque un fotografo importante che ha vinto premi, non un cretino, ecco, ha pubblicato una foto fatta da lui a nome suo, e in cui però ovviamente Sofia Goggia
ho cercato l'ingradimento più grande,
esatto,
di tutti.
Vabbè, ecco, e la persona ritratta aveva due piedi sinistri.
Sì.
E fa un po' ridere. In realtà la cosa fa ridere, ma fa parecchio riflettere, perché secondo me questa roba è sintomo di un problema che c'è nell'industria proprio della fotografia, e molto più della fotografia che del videomaking, a mio avviso.
Probabile, sì.
E di cui tra l'altro noi parliamo già da diverse puntate qui su Messa a Fuoco. L'abbiamo affrontata anche con alcuni ospiti,
che tra l'altro starete anche per vedere.
E questa roba qua è sintomo di un problema che noi abbiamo sempre già sottolineato più volte, ovvero che è la mancanza di cultura fotografica da tutti i punti di vista.
Sì.
Ricostruiamo un attimino la dinamica della situazione.
Sì, esatto, è successo questo. Viene pubblicata la foto, fa clamore sui social il fatto che aveva questa foto di copertina, quindi stampata, ormai intoglibile, eccetera, eccetera.
Esatto.
Aveva due piedi sinistri, e Massimo Sestini, appunto il fotografo che l'ha scattata, rilascia un post su Instagram dove si scusa con tutti quanti e dice appunto che l'errore non è stato corretto in tempo, perché lui non ha riuscito a vedere la foto finita, che è stata inviata direttamente alla redazione mentre lui era in viaggio verso il Venezuela, comunque la Terra del Fuoco, per un reportage e quant'altro. E qui secondo me arriva uno dei punti più cardine di tutta la questione, dà colpa a un suo assistente, al post-producer.
Sì, in maniera abbastanza indiretta, non la colpa
sì,
è sua.
Esatto, è di Marco Rossi, però comunque dice che appunto il suo team di post-produzione ha sbagliato e che purtroppo nemmeno la casa editrice se ne è accorta, e quindi la foto è andata in stampa così. Cosa che può succedere. Cioè,
assolutamente, è successo anche qua in studio con i ragazzi che mi sono state consegnate delle foto prima dell'invio.
Esatto.
E avevano delle problematiche.
qual è il problema principale, oltre ovviamente al caso mediatico, a gente che, ah ecco, vedete, è un coglione, ha sbagliato, è assurdo che a questi livelli si possa sbagliare. Secondo me è l'unico commento sensato, che forse è assurdo che a questi livelli si possa sbagliare, perché ci dovrebbero essere tutta una sequela di step che permettono di non di evitare questi errori. Purtroppo, oh raga, gli errori succedono, io direi che è un piede sinistro, cioè non è che ha stampato, Dio Madonna, una svastica col fuoco sulla testa.
Sì, cioè. Io piuttosto che sull'errore in sé, c'è una parte di questo discorso qua su cui io non sono veramente minimamente d'accordo, che dirò tra poco. In realtà io, se dovessi accendere un riflettore su questa problematica, piuttosto lo accenderei sul... Perché in una foto del genere, che comunque è una foto semplice, non ha niente di
trascendente,
c'era la necessità di sostituire un piede, non si poteva fare bene la foto in partenza? E questa è la vera domanda che io mi pongo, però questo magari sono io che sono un coglione e non me ne rendo conto. Io, diciamo,
Massimo Sestini, sei invitato a
parlarci, ci
di
mancherebbe altro. Tra l'altro noi abbiamo visto anche una sua mostra recentemente.
Sì,
a
quando
hanno
fatto la mega fiera di fotografia a Milano c'era una sua mostra e... Ripeto, grandi cose, grande fotografo, sicuramente, tra l'altro è anche un fotografo in età avanzata, cioè comunque 63 anni, ha mangiato abbastanza pane per poter fare un po' il cazzo che vuole. Io sono rimasto un po' contrariato sull'accusa al suo assistente.
Sì, io quella è una roba che non mi è piaciuta. Più che altro perché quello che vedo in questo settore è che quando le cose vanno bene non escono mai nomi del team che ha lavorato,
sì.
A parte rari casi, e tendenzialmente sono sempre quelli più giovani che tendono a dare questo merito, e normalmente non si vede mai chi ha lavorato a quello, e sembra sempre che il fotografo abbia fatto tutto.
Esatto, che poi in realtà il fotografo probabilmente è arrivato sul set anche 3 ore dopo, preme un tasto e se ne va.
Però quando poi succedono i merdoni, subito a togliersi la colpa è stato lì l'intoppo, quando in realtà, soprattutto quando si parla di fotografi che comunque hanno un nome, quindi tu non stai chiamando un fotografo, lui.
Cioè tu come se tu chiamassi Emanuele Di Mare, ma in realtà chiami comunque la struttura Emanuele Di Mare. Anche quando chiami questo Massimo Sestini non stai chiamando lui che arriva con la sua macchina, due luci e fa ciao, chiamerai una struttura che lo segue.
Esattamente. A me la cosa che non è piaciuta è che sì, è vero, il fotografo alla fine dei conti è sì un po', diciamo così, il frontman.
Basta, tolgo questi piedi perché non stanno vedendo ansia.
Perché comunque dietro al lavoro poi della fotografia che la gente vede c'è il lavoro di una stylist, una makeup artist, certo, un DOP, un editor, e chi di più ne ha più ne metta. Però è anche il parafulmine quando succedono le merde. Sì. Perché io, ad esempio, sul mio set, se succede una merdata, sono il responsabile.
Sì, no.
Perché c'è il mio nome.
Esatto, cioè se il crop pubblica un lavoro e il lavoro ha un problema, eccetera, non è che io vado a dire, ah, è stato il montatore. La colpa è mia, è di Manu, che non abbiamo fatto sufficientemente i controlli per permettere che questo lavoro non venisse pubblicato così. Quindi, secondo me, il primo punto è questo. Nel momento in cui sei... un nome e uno chiama te, se qualcosa della tua struttura, che puoi non essere tu, canna, la colpa è tua, punto.
Anche perché tecnicamente quei collaboratori li ha scelti poi il frontman.
Sì, sono le tue braccia, sono le tue estensioni, sono di conseguenza la tua estensione,
così.
Sbagli
poi,
tu.
Poi qui possiamo soffermarci su un altro punto, che però nel senso discutibile, però per me è un punto, un tema, ovvero questo è un errore veramente molto grossolano.
Sì.
Perché mettere due piedi sinistri vuol dire che tu proprio non ti sei accorto di un cazzo. Quindi o c'è un tema di carico di lavoro, quindi devo fare il lavoro in maniera molto veloce e di conseguenza tolgo qualità, che è un tema nel 2024 legato alla fotografia molto acceso.
Sì, assolutamente.
E, perché banalmente io tante volte mi sono trovato a fare delle campagne da consegnare...
dall'oggi al domani.
Letteralmente in 2 giorni della giornata di shooting, campagne con anche 20-30 foto a volte complessive. Sono io che sono un maniaco di merda che ci lavoro la notte, ma un'altra persona avrebbe tirato via probabilmente. E di conseguenza il tema è o legata a questa cosa qua o legata magari alla persona, che evidentemente c'è un tema di competenze. Però questo io non lo posso sapere, non so chi se ne è occupato.
Secondo me assolutamente... il discorso qui secondo me comunque non torna in ogni caso, nel senso, nel momento in cui appunto io mi affido alla struttura, mi affido a quel nome, pretendo il tipo di qualità che quel nome mi offre. Poi se la foto la fa il nome o la fa il suo assistente, non è un problema che nessuno si deve porre. Perché nel momento in cui tu attivi quella macchina, hai attivato quel tipo di macchina. Secondo me la seconda cosa è ancora più problematica, è che nuovamente l'industria editoriale, che già è nell'ultra merda, perché
sì, cioè, è morta,
sta veramente morendo, e ogni volta che anche noi solo intervistiamo, ma anche solo già con la puntata con Max è venuto fuori lo stesso argomento e verrà fuori in altre puntate.
Ma io lo vedo stesso sulla mia pelle, io tutte le volte che ho avuto a che fare con l'editoria in generale, lo dirò in maniera molto sincera e onesta, non ho visto un euro, e le volte che ho visto dei soldi è perché la cosa arrivava di traverso da fuori e di conseguenza è stato un effetto collaterale.
Certo, e per me una redazione come quella di Sette, che comunque non penso sia l'ultima delle riviste, non accorgersi di un problema del genere fa ancora capire di più quanto l'aspetto e il valore della fotografia per una rivista così sia irrisorio. Perché tu non puoi non fare un triplo check su una copertina. Cioè, noi facciamo
questa roba va stampata.
Noi facciamo dei reel e delle storie che vengono checkate 100 volte in cui, ragazzi, in basso a sinistra c'è un piccolo pelo trasparente che passa per mezzo microsecondo. Possiamo sistemarlo? E poi una redazione del genere non si rende conto che ci sono due piedi sinistri, quindi...
Sì, in una foto stampata grossa così.
Sì, tra l'altro, esatto, cioè nel senso che verranno fatte anche perché non è un quotidiano, sai, dice un giornale, devono stamparne una al giorno, è una rivista, quindi almeno una settimana su quel lavoro ci sarà stato.
Sì, per me infatti questo è il problema più grosso di tutte, e qui è dove noi poi volevamo andare a parare con questa puntata, ovvero il problema che c'è nell'industria proprio fotografica, che secondo me è un problema più che d'atteggiamento, è un problema a livello proprio culturale. Sì. Io tante volte già qui su Messa a Fuoco ho detto che secondo me la cultura fotografica si è andata a perdere tanto.
Sì, con cultura fotografica non parliamo solo del sapere chi sono i grandi maestri della fotografia,
esatto.
Proprio la cultura dell'immagine come
esatto.
Concetto ampio del termine.
Esattamente, cioè, quali sono, nel momento in cui uno riceve un'immagine, quali sono le cose che una persona deve fare per valutare un'immagine? Ma e
sì,
non
sì,
per
sì.
Forza con i grandi paroloni, la composizione, le regole. Io guardo un'immagine e in 3 secondi devo sapere dare un'opinione di quell'immagine, notare delle cose. Io ci sono delle foto che faccio io stesso, che le guardo e in tempo zero mi rendo conto che c'è qualcosa magari che non funziona. E poi c'è quella parte di analisi. E secondo me, visto che stiamo parlando di un settore, quello dell'editoria, che è messo veramente da panico, non girano quattrini da un secolo, e lo vedo perché vedo un sacco di gente fare editoriali anche per riviste importanti o altri per riviste apparentemente importanti, non prendere un euro, perché non ci sono soldi. Io stesso mi è capitato recentemente di fare un editoriale per un progetto che poi ho fatto comunque perché mi interessava il progetto, mi interessava l'artista coinvolto, quindi ho detto mi va di scattarlo, quindi lo scatto,
sì, però
non ho preso un euro. È stata una
certo.
Roba che ho fatto pro bono, ma perché mi interessava certo. Avere le foto di quell'artista. E secondo me il problema culturale è che ovviamente questa cosa, non essendoci più soldi in questa fetta dell'industria, fa sì che le persone che lavorano in questa fetta dell'industria non abbiano
in maniera approssimativa.
Approssimativa o senza avere le dovute competenze, perché c'è anche questo tema qui. Poi adesso io non so, ripeto, se questo sia
sì,
il caso
non,
o meno.
Esatto, cioè non conosciamo tutto il flusso di comandate, non lo sapremo ovviamente mai.
Però è un tema, perché abbiamo avuto a che fare con persone che lavoravano in questo settore che non avevano, a mio avviso, la minima competenza di quello che stavano facendo. Io ho avuto a che fare anche con persone che in anni passati, quando i soldi nel settore dell'editoria c'erano, pubblicavano su Vogue piuttosto che Vanity Fair, piuttosto che pagine pesanti, e nonostante non lavorino nel settore dell'editoria, la riconosci, la capacità di giudicare
sì,
un
sì,
lavoro
sì, sì.
E capire dove può essere inserito, come può essere inserito, di capire se vale la pena inserirlo.
Cioè, che io vedo tanta gente che deve giudicare le immagini e deve dare il suo parere sul concetto di immagine prodotta, che non ne sa nulla. Cioè, zero. Cioè ci confrontiamo costantemente, molte volte accade che persone che non hanno minimamente la cultura dell'immagine, e ripeto, non si tratta di sapere chi è Cartier-Bresson o cose del genere, si tratta proprio di comprendere se la composizione, l'insieme di colori, l'inquadratura funzionano, dice questo non funziona, solamente perché si trova nel ruolo di poterlo fare, ma senza le conoscenze tali per poter effettivamente giudicare questa roba qua. E ripeto, non è un... il tizio che parla di cinema su TikTok, anche se non ha mai fatto cinema, è ben diverso. Qua è proprio gente che decide se un lavoro va bene o no in base a una lanciata di dadi, presumo, perché non è
sì,
che sono
anche,
altre
anche
cose.
Perché tu hai fatto, secondo me, un paragone molto intelligente, ovvero il tizio sui social che parla di, e già saluto chi farà il commento, tipo voi due, quella roba lì è roba che non crea danni a niente e nessuno.
Sì, esatto, esatto.
Magari il peggio che può fare è in parte alimentare un po' di disinformazione, però la persona che poi dopo vuole approfondire il discorso
lo fa.
Lo fa e capisce che quella persona gli ha detto delle cazzate, certo, di certo. Conseguenza non alimenta proprio, diciamo che va a inculcare ignoranza nell'ignoranza, quindi non, il risultato sì, rimane l'ignoranza. Esatto. E mentre persone in determinate posizioni fanno cambiare il settore.
Sì, certo, perché se un editor approva una copertina del genere, adesso escludiamo questo caso, ma se approvi una brutta copertina, delle brutte foto, prendi un fotografo magari non effettivamente capace, ma lo
non
prendi solamente per
sì.
il nome o per la nomea che ha sui social, eccetera, costruisci veramente poi un futuro in questo settore sempre più scarso. E così è stato, perché questo è il risultato dell'editoria, di come è finita. Ma l'editoria, adesso ne parliamo di fotografia, ma poi anche tutta quella scritta, il giornalismo qualunquista basato sul niente, perché sai che nel riflesso della vita in fondo a sinistra della Ferragni de Fedez c'erano i bambini ripresi nel culo del coso? Cioè, se il mondo giornalistico si occupa di cazzate del genere, figuriamoci il mondo delle immagini, che è molto più sottovalutato rispetto anche a quello scritto, che cazzo fa? E mi piace il contrasto, tra l'altro, del fatto che da una parte stiamo cominciando ad avere tutta questa rivoluzione per la tutela rispetto all'intelligenza artificiale, le immagini vere, prodotte, eccetera.
Però poi manca l'intelligenza umana.
Esatto, e poi cadiamo su queste cazzate incredibili
sì,
veramente.
Sì, come se il problema, infatti, cioè, ci
sì,
lamentiamo
diciamo sempre
esatto. dell'AI, come se il problema fosse l'AI, ragazzi, cioè l'AI è una benedizione, meno male che c'è l'AI,
sì, perché forse un'AI non avrebbe messo due piedi uguali,
ma probabilmente se chiedevi a un'AI questa foto va bene, ti rispondeva guarda zio che c'ha due piedi sinistri, di conseguenza meno male che c'è l'AI, perché vedendo l'aria che tira è meglio affidarsi forse a un computer che a una persona a certi,
sì,
certi
esatto.
momenti.
Ci dispiace per l'editor che purtroppo si sarà preso
chissà se lavora ancora per 7, ci dispiace molto.
Editor di Massimo, se vuoi venire a trovarci a fare tipo quelle cose come le Iene, ti facciamo tutto buio
con la voce tutta picciata, se vuoi raccontare
e
no, però,
la tua esperienza
adesso...
Però in realtà io adesso questa discussione parte da un po' quello che c'è stato, poi appunto Alessandro Curti ha fatto un bellissimo articolo sul suo blog su Black Camera, dove analizza la questione cercando di placare un po' gli animi e non di cavalcare l'onda come hanno fatto il 90% dei giornali italiani.
Più che altro io ho visto una roba terrificante.
Sì, che è l'agonia mediatica.
Che è stato poi dopo il motivo per cui ho fatto quell'introduzione all'inizio puntata, che sotto il post di scuse di Massimo Sestini una tonnellata di fotografi
o presunti tali
con tante virgolette gli hanno spalato una montagna di merda, questa foto comunque è una merda, è un errore inaccettabile,
sì,
di
sì,
tutto
sì.
E di più, poi tu vai a vedere sta gente cosa fa, e io quello che vorrei dire a questa gente, magari il problema delle vostre foto fossero due problemi sinistri io quello che non tollero è questo scagliar merda, è ovviamente tanta gente non vede l'ora che le persone che comunque sono un po' più in alto di altre, parliamoci molto sinceramente,
certo.
E cadano. E questa roba è terrificante ed è un settore che sono anni che si basa su questo.
Sì,
perché
sì,
io
sì.
Ogni volta, io ho pochissimi amici, dovete sapere ragazzi, che io ho pochissimi amici che fanno i fotografi, penso che mi basti una mano e mi avanzano le dita per contarli.
Sì, di cui uno sono io.
Di cui uno tra l'altro è Simo. E perché? Perché non mi trovo mai d'accordo, perché ogni volta è un criticare quello che fai, ogni volta è un palesemente guardarti con aria di o presunzione o invidia. A me non interessa, io nel senso sono una persona molto, chi mi ha conosciuto anche durante gli eventi Laika, sono molto tranquillo, non me ne frega un cazzo, cioè faccio quello che mi piace fare nella vita, ho questa fortuna, bella lì, cerco di dare il massimo e di fare il mio. E questa roba qui è una roba tremenda, è una roba un po' figlia di altri tempi, perché
sì, una secondo me è roba figlia di gente che purtroppo
non ce l'ha fatta
e viene sotto i post di chi ce l'ha fatta, che siamo noi, che sia altra gente, eccetera, a sfogare la propria frustrazione del fatto che probabilmente appunto non ha combinato un cazzo nella vita. Perché io, come dico sempre, anche noi vediamo un sacco di merda. Per carità, non è che non esiste, ma io non mi sono mai permesso sotto il post di nessuno di andargli a scrivere bella merda, complimenti.
Io l'ho fatto solo una volta.
Sì?
Sì, con Jordi Kaolic, come si chiama, quello che fa tutte quelle cringiate. Ma perché ragazzi, cioè lui è commentabile. Se dite che quella roba è bella, siete voi il problema.
Però appunto, cioè nel senso, ognuno di noi sicuramente giudica della roba, non è che non si fa. Il punto è farlo così pubblicamente pensando che, mettendo sotto la gogna un fotografo che ha vinto il WordPress Photo nel 2015, quindi cioè, non stiamo parlando di pizza e fichi, cioè la copertina di 7 penso sia l'ultimo dei suoi problemi e lavori, beccarsi sotto il commento di Giampaolo Spezzizzo che ha fatto al massimo la fotografia del buco di culo di una sposa a Catanissetta. Cioè, scusami, Giampaolo, ma che cazzo vuoi?
Sì,
cioè...
è quello il punto. La gente dovrebbe imparare... anche perché paradossalmente io la cosa che ho notato... Noi ci siamo soffermati, ad esempio, sul discorso della questione merito-demerito del team, no? Io lì sotto non ho visto quasi nessuno soffermarsi su questa cosa qui. Il che, per quanto mi riguarda, qualifica già ampiamente il livello dei commenti. E io addirittura sono stato un attimo tentato, ho detto adesso magari scrivo due righe su Instagram, dico la mia in una storia, poi ho detto sai che c'è, non lo faccio perché ho un ambiente in cui poterlo fare con un certo tipo di toni e metto nelle storie, alimenterei, butterei benzina su, anche se scrivo un pensiero intelligente.
Se poi la gente apre il post magari va lì e scrive una stronzata.
Esattamente, quindi ho detto sai che c'è, io non faccio nulla, lo dico in maniera argomentata in un altro formato, in modo tale che anche nel caso i diretti interessati ascoltassero, quantomeno hanno un discorso completo. E secondo me quella roba lì è la cosa più tremenda di tutte quante, e che a sua volta e qui diventa un cane che si morde la coda, perché tutto il problema del settore della fotografia genera questa tipologia di personaggi, di commenti, di situazioni, di atteggiamenti che a loro volta alimentano il basso livello che è diventato il settore, ed è un cane che si morde la coda.
Sì, basterebbe semplicemente ogni tanto pensare e ricordarsi sempre che siamo tutti quanti sulla stessa barca, cioè che sputare merda su un altro fotografo sperando che lui si insabbi o sparisca in modo da fregargli il posto, perché questa è la mentalità ci manda avanti, cioè sperare che la persona più vicina a noi fallisca in modo da rubargli il posto, no? Speriamo che lui sbagli così poi la volta dopo prendono me. Cazzo, è veramente, non è che è tossico, è proprio
da maniaci.
Più che altro poi vuol dire che qualcun altro lo farà con te e quindi saremo costantemente nella speranza che quello prima di noi cada per poi superarlo, quando in realtà basterebbe provare ogni tanto a dire sapete che c'è, se tutti quanti lavorassimo bene e se nel mondo ci fosse un più di però potremmo effettivamente magari costruire anche un mercato che si aiuta, che si autoalimenta, consapevole, no? E purtroppo è una merda, lo vediamo noi che per quello che facciamo siamo esposti nel bene e nel male, scelte personali, nessuno si lamenta di questa roba, però io immagino soprattutto magari in realtà più piccole, paesini dove ci sono 5-6 fotografi eccetera, come ognuno di loro speri che l'altro gli capiti qualcosa di merdoso per fregargli il lavoro, piuttosto che sedersi e dire ok ragazzi, come cazzo funziona questo luogo? Come funziona qui?
Come ci dividiamo la torta?
Cerchiamo di capire come migliorare questa roba e non creare concorrenza inutile, spietata, ma soprattutto basata sul o il ribasso dei prezzi.
Sì, noi diciamo che la cosa più grossa che ad esempio nel nostro caso ci tocca è questo, è la concorrenza al ribasso.
E noi ragazzi abbiamo fatto, cioè, noi siamo una casa di produzione comunque piccolina, che propone dei prezzi che stanno in un range di budget fra il videomaker singolo, il fotografo singolo e la grande casa di produzione, il grande studio fotografico.
Sì, più tendente al secondo.
Esatto. Ci stanno ogni tanto delle mail in cui vediamo, no scusate, guardate, un'altra realtà ci ha proposto un prezzo che è la metà di quello che avete proposto voi, tu dici.
Realtà che magari è il triplo della nostra.
Esatto.
Che dici, come cazzo è possibile che, perché noi quando proponiamo i prezzi facciamo dei conti e ci chiediamo come, quella roba lì è proprio un voglio incularti il cliente, non esatto. Mi interessa guadagnarci un euro, l'importante è che io ti fotta al cliente.
Esatto, e quindi capite che automaticamente poi questa è la stessa gente che poi su Twitter e Threads mette quei post cringe di Milano sul set.
Oppure la ICI ruberà il lavoro,
sì,
o questo settore una merda, Milano sul set.
Sì, oppure il cliente non capisce un cazzo e poi siete i primi che distruggete il settore. E qui succede lo stesso. Sono fotografi beceri e gente che pensa di essere arrivata solamente perché magari ha fatto 4 foto nella sua vita in bianco e nero, automaticamente distrugge un fotografo che da 60 anni fa sto lavoro e che comunque intanto l'ha fatto. Quando poi...
Cioè anche se il punto, quello che dico io è, se la carriera di Massimo Sestini finisse oggi, dopo questa vicenda, avrebbe comunque fatto 10 volte tutte le persone che hanno commentato quel post, esatto, in maniera acida e merdosa. Di conseguenza... commentate a che pro, non lo so. Io quello che l'abbiamo già parlato anche in altre puntate, e quello che dico sempre io è: voi quando vi interfacciate con qualcuno che fa la stessa cosa che fate voi, avete due strade. Quella del mi comporto da persona normale e magari creo una connessione, anche soltanto virtuale, telematica, come ti pare, oppure passo per un coglione e mi faccio mettere nella blacklist per cui non verrò mai cagato. Io ho delle persone che nel corso di questi anni con me si sono hanno uscito di interfacciarsi in un certo modo negativo, che con me non avranno niente a che fare. Chi lo sa, chi sa che se interfacciato in un certo modo può tranquillamente, se vede questa puntata, sapere anche che con me non avrà mai niente a che fare.
Sì, più che altro secondo me il discorso è sempre questo, che ci deve essere sempre un commento denigratorio, non c'è mai un qualcosa di costruttivo. Cioè il 90% dei commenti che viene fatto, anche il 99% dei commenti che viene fatto sotto i social o comunque sotto discussioni del genere, non ha mai la funzione di ok, se è stato commesso un errore, non lo so, guarda Massimo, ho avuto anch'io lo stesso problema, la cosa che ti consiglio è, non lo so, questo software di controllo, piuttosto che io mi faccio aiutare da una persona che fa questa... Cioè, cercare anche su un errore del genere, anche su una roba così vistosa, di aiutarsi, di venirsi incontro, di capire che facciamo tutti parte della stessa barca e che se viene fatta una cappellata c'è una roba che si può correggere. C'è un modo che, per dire, aiutiamoci a far sì che in questo settore non accadano più errori simili, no? Perché poi può succedere a tutti quanti, ragazzi. Oggi è successo a lui, domani succederà a chiunque altro, perché può succedere.
Con l'unica differenza che al chiunque altro probabilmente non esce un articolo, perché non è un cazzo di nessuno, esatto. E non esce niente, non si sa.
Sarebbero questi momenti in cui appunto finalmente la fotografia torna a far parlare di sé, non solo come AI, non solo con delle foto agghiaccianti che vediamo sempre più spesso sui social, e soprattutto poi... Gli stessi che commentano sono gli stessi che poi si lamentano che le foto instagrammabili diventano virali e quelle belle no. Eccoci, ecco cosa alimentiamo, signori. In una situazione così dovrebbe esserci non solidarietà fra fotografi, per carità, nessuno dice ah poverino, ha fatto un errore, hai sbagliato, ma partiamo da questo errore per cercare quantomeno di dare uno sguardo diverso, migliorare qualcosa. È un po' come dico sempre, è facile venire sotto un video di YouTube a lamentarsi che una recensione fa schifo, che le foto che facciamo fa schifo, quando poi non fate un cazzo. Cioè, è sempre facile, no? Quindi cerchiamo ogni tanto di essere propositivi, di dare il nostro contributo. Fate una critica dando un valore aggiunto, perché la critica finalizzata solo così, dicendo, spalando merda su qualcuno, non serve a niente. Cioè, è una critica inutile, è carta straccia. Perché io di vedere sotto un video, sotto un commento, fai cagare, non è una critica. È semplicemente un ignorante che si esprime come se fossimo al bar. E ripeto, tutti lo facciamo ragazzi, non è che siamo dei santi. Io e Manu siamo i primi che guardiamo le foto di altre gente e diciamo è una merda. Ma non ci permetteremo
mai tra di noi
di scriverlo sui social, perché è un commento che non ha alcun tipo di valore.
E più che altro imparate che nel momento in cui scrivete una cosa su un social network... È come se voi la diceste in piazza, davanti, in faccia a quella persona.
Si vorrei sapere se qualcuno
avrebbe le palle.
Andate alla prossima mostra di Massimo e ditegli sei un bel coglione, eh? E quello ti dice che cazzo vuoi?
Esatto, cioè. E di conseguenza è ovvio. E anch'io, io quando ho visto questa situazione che si è creata, anch'io ho pensato, minchia, bella figura di merda.
Sì.
Però poi mi sono interrogato sul... Ok, ma dove è stato l'intoppo? Poi io mi sono dato una risposta che non dirò qui perché non voglio dirla, perché vorrei evitare una denuncia. Però io una risposta me la son data, per quanto mi riguarda, che rimane tra me. Noi poi, i più attenti potrebbero capire da quello che ho detto nel corso della puntata qual è la mia opinione.
Però secondo me cerchiamo ogni tanto di ponderare le cose. E soprattutto, già che sono pronto, sicuro che qualcuno fra di voi è già lì, Madonna, con le mani che stanno... fremendo del toccare la tastiera, quello che viene fatto su un podcast come questo, in un video di YouTube, che ricordo sempre alla base non avere uno scopo educativo ma di intrattenimento, perché messa a fuoco i nostri canali YouTube nascono principalmente come quello lì, cioè intrattenere utilizzando la fotografia come argomento. Se noi intratteniamo e ci prendiamo carico di quello che vuol dire intrattenere, non è che automaticamente... il nostro tipo di atteggiamento va usato in tutte le conversazioni, perché molte volte io lo vedo, ci sono dei ragazzi che ci seguono, mi dispiace dire questa roba ma la dico perché ci sta, che utilizzano i nostri modi di fare nell'esprimersi in conversazioni sui forum, in conversazioni sui post di Instagram eccetera. Noi facciamo intrattenimento, prendendoci il rischio della cosa, non è che automaticamente questo tipo di linguaggio deve essere quello che tutti quanti utilizzano per raccontare questo settore.
Anche perché questo tipo di linguaggio noi lo usiamo qui, in questo contesto,
esatto,
soltanto solo ed esclusivamente in questo contesto, ma banalmente già se guardate i nostri profili Instagram, il nostro canale YouTube, altri luoghi dove comunichiamo, non abbiamo questo tipo di linguaggio.
Esatto, ragazzi.
Cioè probabilmente già chi è venuto a Laika Tour ha visto che non siamo esattamente come siamo sempre su Messa a Fuoco.
Cioè, io dico sempre che ci sono i contesti nel quale utilizzare determinati tipi di linguaggi e bisogna imparare a ponderarli nel giusto contesto, perché il contesto è fondamentale in qualsiasi cosa, nell'ironia, nelle cose serie, eccetera. Se cannate il contesto, cannate tutto quanto, per quanto mi riguarda. Quindi mi raccomando, è importante fare questa roba, è importante da queste situazioni ricavarne il meglio e crescere e far crescere. Quindi scrivere il commento sotto il post di Massimo dicendo sei un coglione.
Ma come sotto qualsiasi altro post, perché noi abbiamo preso questo come esempio, ma io lo vedo un sacco di volte. Io vedo un sacco di gente a volte che mi scrive commenti sotto i miei post, ma non perché io penso che le mie foto siano più belle di quelle di altri, però commenti di merda che io dico, e ora che hai scritto questo commento,
sì,
che
sì, cosa
ottieni? Che io penso che tu sei uno stronzo e tu cioè, non mi devi manco salutare per strada. Ma non perché non può non piacerti la mia foto, ma semplicemente... E ora che l'hai scritto, cosa hai ottenuto? Cioè, tu pensi che a me interessi questa cosa?
Sì,
che
sì,
io
sì.
Cambierò il mio modo di fare fotografia?
Perché tu
perché
mi hai scritto
questo? Perché Pinco Pallino... Ad esempio, un tizio una volta sotto un post, tra l'altro letteralmente il post che è andato meglio di tutto il mio profilo Instagram, 30.000 like ha fatto, mi ha scritto, veramente banali queste foto. Mi ha scritto, per carità, possono essere anche magari veramente banali.
E ora? Nel senso,
e ora che me l'hai scritto, cosa hai ottenuto? Che io penso che tu sia uno stronzo. Fine, questo è quello che ottengo, quello che ottieni. E niente di più, niente di meno. E se io ti vedo e vedrò una tua foto, dirò, forse un po' banali queste. Di sicuro non mi viene voglia di conoscere,
esatto,
di esplorare. Tanti ragazzi, in realtà abbiamo iniziato a seguire, abbiamo iniziato a avere a che fare con tanti ragazzi che abbiamo conosciuto ad esempio nel tour, semplicemente gente normalissima che è venuta, si è interfacciata da persona normale,
sì, 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 sì,
con un cervello e si creano contatti, ma non perché avere contatti con noi porti...
No, però è giusto, è bello, proprio, cioè, per me è proprio questo.
È uno
bello,
scambio.
No? Cioè, nel settore fotografico ci lamentiamo sempre che ognuno guarda il suo orticello, no? Gli altri fotografi sono gli stronzi e poi siete i primi che fate gli stronzi sotto i post di altri fotografi. Cioè, è incredibile. È come se tutto il mondo iniziasse e finisse dentro questa roba qua. Nessuno si pone delle domande per capire, per studiare. No, niente, è tutto una merda. Lui è più bravo di me. Lui è nemmeno più bravo di me. Lui è arrivato più in alto di me e quindi lo devo distruggere. Perché è sempre così. Sempre. Sempre così. Poi andate sotto i post di quelli più piccolini che non fanno un cazzo e fanno dei video banali, stupidi, la prima volta, eccetera. Ah, un grande, il genio della cosa.
Sì, sì.
Perché c'è gente su TikTok che è cresciuta grazie a questo, al fatto che gente senza cultura delle immagini ha gonfiato numeri perché, ah, sei un grande. Poi guardi la roba che fa cagare, potrei fare 100 nomi, ma evito di farlo. Però, finendo il discorso, ragazzi, andateci un po' più piano ogni tanto. Cioè, calma. E soprattutto... contestualizzate tutto, perché è facile dire hai messo due piedi sinistri, tanto arrivate ad avere la possibilità di fare una foto per una copertina, poi discuteremo sul fatto che anche voi magari un giorno sbaglierete a mettere i piedi sinistri, eccetera, perché avete veramente rotto il cazzo. Era come la stessa cosa che è successa con la principessa dei cazzi, delle mani lì, hanno detto
ah sì, ma come è successo anche alla mostra anni e anni fa di Steve McCurry,
sì, sì, sì,
che
sì,
c'era una photoshoppata fatta di merda, che,
allora... quello veramente io, quello sarebbe da prendere la catena e capire dove l'anello che ha mandato tutta
sì
puttana.
Però lì è lo stesso identico discorso, perché il curatore di quella mostra,
curatore che ha stampato, che ha ricevuto,
cioè, ma chi ha stampato quella foto, che l'ha tolta e l'ha guardata così per dire vediamo se è stampata bene, non ha detto porca puttana ma c'è mezzo palo che fluttua.
Insomma, c'è stato un complotto per distruggere Steve McCurry,
capito? Nel senso, non è la prima volta, non sarà l'ultima.
No, non sarà, esatto. Quindi, dato che non sarà l'ultima, cerchiamo un attimino di fare un respiro profondo prima di scrivere un commento, e piuttosto che scrivere un commento stupido, non so,
analizzate il contesto,
sì,
e piuttosto date un'opinione guardando tutta la situazione e non semplicemente
oppure,
sei uno stronzo.
Oppure non datela,
cioè, esatto. Che
il silenzio
a
volte può essere utile.
È una bella idea.
Manu, direi che il silenzio è una bella idea, anche noi ci silenziamo.
Il silenzio degli innocenti.
Il silenzio dei fuocherelli. A fuocherelli.
Io devo andare a cambiare dei piedi su Photoshop.
Io devo andare veramente a fare 10.000. Eccoci, mi stanno chiamando, ragazzi.
È finita.
Ci vediamo. Chi è?
Farò io l'outro.
Con la chiamata.
Vai,
sentiamo.
Buttala dentro.
Pronto?
Buonasera, sono Anna di Avis Milano. Il signor Simone?
Sì, sono io.
Simone, buonasera. Io la sto contattando intanto per ringraziarla tantissimo per essere un nostro donatore di sangue.
La ringrazio, lei
è molto importante.
Donate, pezzi di merda. Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci, buon lavoro. Non donate il 5 per 1000 alla Chiesa Cattolica, pezzi di merda. Donatelo a chi ne ha bisogno, tra cui l'Avis, mi raccomando. E basta, signori, direi che la puntata giunge al termine. Pensate prima di scrivere. Se non potete pensare perché purtroppo siete degli stronzi, non scrivete, che sicuramente fate meglio al mondo. Ragazzi, vi consiglio di leggere l'articolo di Curti, che sicuramente ha spiegato
le nostre
parole,
lo trovate in descrizione.
E soprattutto, vabbè, con Curti ne parleremo molto a breve, perché ci sarà un'intervista a lui, così piccolo spoilerino perché arriva fino alla fine.
Sì.
Grazie a tutti, seguiteci come sempre su tutti i nostri socials
e ci vediamo settimana prossima su Rai 2.
Tra l'altro, ragazzi, ne approfitto di questa puntata per dirvi che il 20 di aprile,
è vero,
saremo a Roma, zona Eur, trovate tutte le informazioni poi nei nostri profili Instagram, per un evento dove potremmo provare insieme il nuovo Xiaomi 14 Ultra, scattare insieme, scoprire cose, quindi se volete venire ci trovate lì dalle 16.30.
Dalle 16
alle 18.30. Alle 18.30 in zona Eur, Roma. Mi raccomando, siateci, trovate tutte le info.
Anche perché io non so neanche cosa ci sia in quella zona, quindi qualcuno venga a farmi da cicerone.
Esattamente,
grazie.
Ci vediamo là a Roma. Ciao a tutti ragazzi,
ciao,
bacioni
ragazzi
e piedini.
Vabbè.
Finalmente, vive i piedi comunque sempre. Ciao ragazzi.